Titolo di oggi, tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. 3 giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea e la madre di Gesù era là. Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". Gesù le disse: "Che c'è fra me e te? O donna, l'ora mia, il mio momento, non è ancora venuta, arrivato". Sua madre disse ai servitori: "Fate tutto quello che vi dirà". C'erano là 6 recipienti o giare di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei, i quali contenevano ciascuno 2 o 3 misure, una misura uguale circa, se non ricordo male, una quarantina di litri. Ogni misura, quindi immaginiamo le quantità, la capacità di questi recipienti. Continuo. Gesù disse al personale: "Quindi adesso attingete e portatene al maestro di tavola". Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, lo sottolineo, quando assaggiano l'acqua che era diventata vino, il messaggio di oggi sarà su diventata. Tutto il messaggio sarà su questa parola. Diventata vino, l'acqua diventa vino. Egli non ne conosceva la provenienza, il sommelier, diciamo, il responsabile di tavola, non ne conosceva la provenienza, non sapeva che era acqua, ma la sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua. E allora il responsabile chiama lo sposo, gli dice: "Ognuno serve prima il vino buono, il vino migliore, e quando si è bevuto abbondantemente, il meno buono, il più economico. Tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora". E si sa che i matrimoni allora duravano giorni. Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scese a Capernaum o Cafarnao con sua madre, con i suoi fratelli e con i suoi discepoli e rimasero là alcuni giorni. Fin qua la lettura biblica. Questo evento ci parla del divino, del miracoloso. Siamo davanti al primo miracolo conosciuto di cui sappiamo nei Vangeli, un miracolo di trasformazione. 3 giorni dopo la chiamata dei primi discepoli. Quindi il primo miracolo di Gesù è un miracolo di trasformazione. Al versetto 9, l'ho sottolineato, troviamo un verbo su cui si basa appunto questa predicazione. Ginomè, pronuncio bene? Questa parola mi ha fatto innamorare ancora di più di questa storia biblica. Questa parola. Mi sono impegnato a pronunciarla, non ci provo più, per tutto il messaggio. Quella parola significa che cosa? Significa diventare, appunto. L'acqua diventa vino, ma il senso, consultando, le fonti appropriate per approfondire il verbo originale in greco biblico, il senso è emergere. C'è il verificarsi di una transizione da un punto a un altro, da uno stato a un altro. Abbiamo in questa parola diventare l'idea di un passaggio anche da un luogo a un altro. È un cambiamento totale. È un'azione dinamica che implica movimento, moto, crescita. Questa parola si potrebbe tradurre iniziare, cominciare, essere reso, svilupparsi, nascere, venire all'esistenza, sorgere, ascolta anche questa, apparire nella storia. Qualcosa che prima non c'era e adesso c'è. Questo è quello che può fare il Signore anche nella tua vita. Non solo a Cana, non solo 2000 anni fa, non solo a quel matrimonio in cui c'era la situazione imbarazzante in cui era finito il vino ed era veramente un grande motivo di disagio, non so cosa fosse andato storto, non so se era un problema di calcolo, di organizzazione, di budget o se si era bevuto un po' troppo, ma il vino mancava ed era un problema, era un disagio. C'erano degli sposi in difficoltà, c'erano famiglie in subbuglio. Altre volte il Signore ha dato la vita ai morti, altre volte il Signore ha guarito gli ammalati, altre volte il Signore ha compiuto liberazioni spirituali, ma in questo caso il Signore ci ricorda che Egli è vicino anche alle nostre necessità più, diciamo, secondarie. Non era questione di vita o di morte. Non c'era un moribondo, non c'era una grave patologia. Eppure il Signore prende a cuore questa situazione e Dio interviene e cambia l'acqua in vino. L'acqua diventa vino. Aveva l'odore del vino, il colore del vino, il sapore del vino. Non era un vino economico, ma era un ottimo vino. Un vino d'annata, un vino prodotto miracolosamente in quel momento che aveva il sapore di un vino evidentemente di un certo valore. Signore, tu puoi ogni cosa. E noi non vogliamo dimenticarci di questo. Amico, amica, chiesa, ricordiamo per favore questa storia della trasformazione dell'acqua in vino pensando alla salvezza, ed è una prima applicazione che voglio fare, la salvezza. Cosa fa il Signore? Quando parliamo di salvezza, cosa intendiamo biblicamente? È il passaggio dall'essere una persona vecchia, vecchia spiritualmente, senza forze, a una persona nuova. Se dunque uno è in Cristo, 2 Corinzi 5,17, questa persona è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Stesso verbo, stesso termine di Giovanni capitolo 2. L'acqua è trasformata in vino. Grazie a voi ho fatto una ricerca che mi ha impegnato diverse ore. Sono andato a vedere tutti i passi del Nuovo Testamento in cui si usa la stessa parola e ovviamente ne ho selezionato alcuni, per non tenervi il resto della giornata in mia compagnia. Sono diventate nuove, le cose vecchie, le persone vecchie diventano nuove. Ma Signore, nella mia vita niente funziona. Signore, ho sbagliato troppo. Signore, ho fatto troppo male. Signore, ho fatto troppi danni. Signore, troppi fallimenti rispetto a te, rispetto agli altri. Il Signore può darti una vita nuova. Il Signore può trasformare una persona vecchia in una persona nuova. Come l'acqua diventa vino, miracolosamente, inspiegabilmente, così il Signore può farti, renderti una nuova persona. In Cristo. Da una condizione di povertà assoluta all'essere eredi spiritualmente. Tito 3,7, affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. Anche qui c'è un diventare. Da miserabile, senza Cristo, senza perdono, senza grazia, senza pace, a figlio di Dio, a figlia di Dio, erede. L'erede non ha dei meriti, almeno dal punto di vista divino. A livello umano si sceglie a chi dare, a chi lasciare l'eredità, e a volte ci sono in campo anche dei meriti, delle preferenze o delle simpatie, vero o no? A livello terreno, umano. Ma dal punto di vista divino, noi siamo eredi delle ricchezze del cielo, del perdono, della vita eterna, non per qualcosa di buono che noi abbiamo fatto e quindi di risposta Dio ci dà la sua eredità. No, è grazia. È un favore divino. E poi ancora leggevo un altro testo, Giovanni 1, 11 e 12. Per favore, pensa anche in questo caso alla trasformazione, a quello che non era ma che è, per un'azione miracolosa di Dio. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Il Signore parla del popolo ebraico, innanzitutto. Gesù è venuto in casa sua, per il suo popolo, ebreo, tra gli ebrei, molti, nel suo popolo, a livello etnico, pensiamo, non solo a livello spirituale. Molti non lo hanno ricevuto, ma, continua il testo, a tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Iniziare, cominciare, nascere, venire all'esistenza, apparire nella storia. Non c'eri, ma ci puoi essere. Nella storia divina, nei progetti divini. Gloria a Dio. Ma pensavo anche alla chiamata come cristiani, alla vocazione cristiana. A volte c'è chi pensa che servitori di Dio si nasca. Tu sei al servizio di Dio, eri un predestinato. Forse perché sei un figlio d'arte, forse perché tuo padre, tuo nonno, il tuo bisnonno erano al servizio di Dio, quindi ti hanno passato questa bella eredità spirituale, culturale. Potrebbe essere così, che tu sia un trisavolo di chi ha servito il Signore, che il tuo bisnonno ha servito Dio e lo fai tu anche oggi. Ma realizziamo questo, amici, fratelli, sorelle, realizziamo questo, che servitori di Dio si diventa. Persone utili per Dio, utili nella Chiesa, si diventa. Di questa, della Chiesa, Colossesi 1,25, sono diventato servitore secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per annunciare nella sua totalità la parola di Dio. L'Apostolo sta dicendo: io non ero niente di quello che oggi sono per la grazia di Dio. E noi lo riconosciamo. Amen. Che è per grazia che possiamo servire il Signore. Amen. Dio ci abilita. Dio crea le condizioni. Dio ci equipaggia, sì o no? Quindi non ti sentire squalificata, squalificato. Prega di diventare una serva di Dio. Prega e disponiti per essere un servitore di Dio. Secondo una tua chiamata, un tuo raggio d'azione, le tue opportunità che Dio ti donerà. Ma lo troviamo questo concetto sempre riguardo al servizio a Dio, anche in Prima Tessalonicesi 1:6-7. Voi siete... stessa parola, diventati, stesso termine in greco, nell'originale, voi siete diventati, divenuti, imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola, il Vangelo, cioè in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Servitori di Dio si diventa. Un esempio si diventa. Non lo eri, lo puoi essere con l'aiuto di Dio. Ma cosa ho fatto fino ad oggi? Le cose sono andate non come pensavo io. Alcune cose sono andate storte, forse stai pensando. Avrò ancora una possibilità? Non ho servito più Dio ultimamente o non come Dio avrebbe voluto che io facessi? Sei ancora in gara. Dio ti può dare una nuova possibilità. Servitori di Dio si diventa. Come l'acqua che diventa vino, e solo Dio lo può fare, senza magheggi o giochi di prestigio. Solo Dio può fare un vero miracolo. Qualche volta si è rappresentata questa scena dei Vangeli, le nozze di Cana, no? Di solito si aggiunge del colorante, viola, rosso, no? Per dare l'idea di quella che è stata la meraviglia delle persone, per ricordare questa importante narrazione, fatto vero, dei Vangeli. Ma qua si tratta di un miracolo, è un miracolo. Che io sia al servizio di Dio è un miracolo. Che io continui ad esserlo è un miracolo. Ma perché diventare il prossimo di chi non ha speranza? Ci pensi a questa cosa? La persona che fa la domanda a Gesù, Signore, ma chi è il mio prossimo? Ti ricordi? Da questa domanda nasce la famosa storia del buon samaritano. Signore, ma chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo? Guarda qual è la prospettiva all'inizio, guarda come la pensa questa persona. Chi è il mio prossimo per poter fare a quella persona del bene? Mi avvicino, se no scompaio dalla... Chi è il mio prossimo? Questa è l'analisi iniziale. Signore, chi è il mio prossimo? La persona a cui io possa fare del bene e sentirmi a posto? Alla fine della storia Gesù ribalta completamente questa concezione che era dell'uomo che ha posto la domanda, chi è il mio prossimo? Com'è che conclude Gesù? Chi dei tre è stato, ve lo leggo letteralmente, quale di questi tre ti pare essere stato e secondo te com'è? Diventare. È lo stesso termine, come nelle nozze di Cana, come abbiamo parlato della salvezza, come abbiamo parlato del servizio a Dio, lo stesso termine. Chi di questi tre, il primo, la seconda persona giunta sul luogo, il samaritano che ha prestato soccorso a quel disgraziato, il malcapitato, la persona aggredita, chi di questi tre è diventato il prossimo di quell'uomo? L'ultimo, il terzo, hai risposto bene, vai e fai anche tu la stessa cosa. Chi è il mio prossimo? Chi è la persona da aiutare, Signore, per sentirmi in regola con te? No! Il Signore ribalta tutto e dice chi è diventato il prossimo della persona che stava soffrendo. E ci sono due prospettive molto diverse. O io aspetto che il bisogno bussi alla mia porta, e a volte il bisogno non deve bussare, deve abbattere la porta, perché io mi accorga che qualcuno ha bisogno di me, che qualcuno sta chiamando, che posso aiutare qualcuno, che posso essere utile a qualcuno. Aspetti che qualcuno gridi aiuto? Oppure sei tu, sono io, che come Gesù ci ha insegnato, ci rendiamo e vogliamo diventare il prossimo di chi sta soffrendo. Come? In maniera pratica, un aiuto, un gesto di disponibilità, un atto di amore che può assumere varie forme, no? Un atto di amore può essere espresso in tanti modi, no? Diventare il prossimo di chi non ha speranza. E poi pensavo anche a un altro diventare che Dio rende possibile, la guarigione. La guarigione fisica, sì. Giovanni 5, leggiamo che in quell'istante il paralitico, quell'uomo, fu guarito. Letteralmente, quell'uomo divenne sano. Anche qui c'è un'azione miracolosa. E Dio può guarire ancora. Noi predichiamo su base biblica che il Signore ancora oggi possa guarire le nostre malattie, i nostri disturbi della salute, se lui vuole, lui può. Tutto è possibile a Dio. E poi più tardi Gesù trova quell'uomo nel Tempio e gli dice, ecco tu sei, letteralmente, tu sei diventato sano. Tu sei diventata una persona guarita. Amen. Che ricchezza. Che potenza nella parola di Dio. Dio può renderti anche libero, oltre che una persona sana. Luca 8:35, la gente uscì per vedere l'accaduto, quello che il Signore aveva generato, come le cose erano diventate. Di chi si parla qua? Di quella persona disturbata, indemoniata, si chiama Gerasa. E la gente vede quell'uomo dal quale erano usciti i demoni che sedeva ai piedi di Gesù vestito e sano di mente e si impaurirono. Anche lì. Ma il Signore che ha trasformato l'acqua in vino non può fare di te una persona veramente libera. Il Signore può farlo. Tu sei tormentata. Non ce la fai più. Non sei padrona. Non sei padrone della tua vita. Fai delle scelte, ma alcune delle cose che fai non dipendono da te. C'è un controllo sulla tua vita da parte del male. Il Signore può fare di te una persona libera. Il Signore può farti diventare una persona serena, sana, di mente, equilibrata. L'ha fatto per quella persona. E pensiamo anche, e infine, a tutte le situazioni per noi fuori controllo. E cosa c'è più fuori controllo di una tempesta? La tempesta sul grande lago. Una di quelle tempeste che improvvisamente spaventavano i pescatori, i navigatori del Mar di Galilea o Lago di Gennesaret. All'improvviso arriva la grande tempesta. I discepoli svegliano Gesù che stava dormendo in barca. Maestro, maestro, noi periamo, è finita, cioè. Ma egli destatosi, svegliatosi, Gesù sgridò il vento, le correnti marine che si calmarono e si fece bonaccia. Letteralmente il mare diventò calmo. La tua fede afferri anche quest'ultimo diventare divino. Non c'è tranquillità nella tua vita. La tua vita è un mare in tempesta. Conosci il panico, vivi nelle paure. Il Signore ti dice: io posso ristabilire la calma. Il Signore può farlo e il mare agitato può diventare calmo. Affida a Dio i tuoi pensieri. Affida a Dio le tue preoccupazioni. Il mare può diventare ancora calmo. L'acqua può subire un mutamento di sostanza e diventare tutta un'altra cosa. Ecco perché il titolo di oggi. Tutta un'altra cosa. L'acqua è una cosa, il vino è tutta un'altra cosa. Dio può farlo. Se c'è bisogno, se tu glielo chiedi, se Dio lo vuole, Dio lo può fare. L'acqua diventa vino. Una persona persa diventa una persona salva nella grazia di Dio, perdonata. Una persona non impegnata nell'opera di Dio può diventare una persona al servizio di Dio. Qualcuno che non è un esempio, abbiamo letto, non lo è stato fino ad oggi, può essere un esempio per la sua famiglia, per la sua chiesa. Non lo eri, lo puoi essere per l'azione di Dio. Abbiamo detto anche la guarigione, la liberazione, le situazioni che umanamente non hanno risposta. Le diagnosi che a livello medico, scientifico, non possono cambiare. Dio lo può fare. Amen. Amen? Amen? Dio lo può fare. La situazione è fuori controllo. E l'abbiamo vissuto, alcuni di voi, di noi, non è stata una tempesta, ma non molti giorni fa ci sono state quelle due grandi scosse di terremoto proprio qui, qualche chilometro da noi, pomeriggio, non so dove eravate. Abbiamo provato, no, questa sensazione. Non so dove eravate voi. Verso le 4 del pomeriggio, la prima grande scossa, il primo terremoto, no? Poi la sera, alcuni di noi erano qui, io ero qua, precisamente ero qua. Quel momento si stava pregando, avevamo appena cantato, tra l'altro, la tempesta non temere. Resta tranquillo, Gesù verrà. Lo sapevate questo? O chi c'era, avete fatto questo collegamento? Non lo so. La tempesta non temere, resta tranquillo, Gesù verrà. E io ero qui, avevamo appena finito di cantare questo canto, stavamo pregando, ero qua. No? Mi sono sentito come in barca, a un certo punto ho cominciato un po' a ondeggiare, poi c'è questo pannello che mi dava conferma e poi sentivo qualche movimento del genere, dicevo ma allora c'è davvero il terremoto, allora c'è davvero il terremoto. Il terremoto, la tempesta, sono due eventi naturali che ci danno l'idea proprio della perdita totale del controllo. Cosa puoi fare? Quando sei in una barca a largo durante una tempesta, che puoi fare? Anche se hai brevetti, se lavori nella marina militare, se hai fatto nuoto, anche agonistico, se sei un lupo di mare, ma che puoi fare? Quando sei a largo in barca durante una tempesta. Cosa puoi fare quando sei a casa e c'è il terremoto? Ci sono delle scosse. Così nella nostra vita ci sono situazioni che non abbiamo generato noi, situazioni che non dipendono da noi. Ci sono situazioni per le quali non abbiamo l'app, non abbiamo il telecomando. Adesso diminuisco l'intensità, adesso stacco, adesso finisce l'esperimento. Quante situazioni, vero? Le stai vivendo anche tu. Ci sono situazioni, le viviamo, le abbiamo vissute. Situazioni così. Noi vogliamo continuare ad avere fede, non perdere la fede. Tutto può cambiare. Non è positività, non è semplice ottimismo, è fede. Tutto può ancora succedere. Se Dio lo vuole, tutto può succedere. Il Signore può trasformare, cambiare sostanzialmente il tuo cuore, il tuo modo di ragionare, le tue motivazioni, le tue prospettive. Credici, credigli soprattutto, credigli. Per favore, ci alziamo in piedi per un momento di riflessione e di preghiera. Cosa deve cambiare? Parlane con Dio. Cosa deve succedere? Prega il Signore. Cosa ti sta stancando, sfiancando? Ti sta facendo perdere la speranza o già è avvenuto? Continua ad affidarti a Dio. Dio può far apparire nella storia quello che non esisteva. Lo credi? Dio può far sviluppare quello che è rimasto sempre fermo fino ad oggi. Il Signore può far nascere ciò che non si pensava che potessimo vedere. Il Signore può far sorgere un'alba, un sole che tu non avevi messo in conto. Prepariamoci a vedere l'incredibile, l'impensabile. Viviamo così la nostra fede, per favore. Lo dico prima a me stesso, viviamo così la nostra fede, la nostra vita cristiana. Non perdiamo la speranza. Non diventiamo dei disfattisti. Noi abbiamo il Signore. Alleluia. Tu hai il Signore. Alleluia. Continua a credere. Ma sono anni, continua a credere. Continua a credere, per favore, come famiglia, come chiesa. Quello che non è avvenuto in 20 anni, Dio può farlo accadere in 20 secondi. Amen. Tu sei il Dio dei miracoli, Signore. Tu sei il Dio dei prodigi. A volte forse pensi che Dio, sì, è stato capace di salvarti dall'inferno, ma forse non credi che Dio ti aiuterà a superare l'inverno. necessità, spese, imprevisti, anche economici. E come faccio? Forse ti chiedi come faccio? E chi mi aiuta? A me chi mi aiuta? Vogliamo ricordare, a me mi aiuta il Signore. Non lo dice la Bibbia? O ricordo male? Il mio aiuto viene dal Signore. Lo dice la Bibbia o mi sto sbagliando? Che il risultato della battaglia dipende dal Signore. Tu puoi diventare chi non sei stata fino ad oggi. Tu puoi essere chi non pensavi di essere. Dio è il Dio dei miracoli. Dio può ogni cosa. E se Dio ha trasformato chimicamente l'acqua in vino e nessuno se n'è accorto, tranne che gli addetti ai lavori inizialmente, se Dio ha fatto questa cosa, ma pensi che tu sia un problema troppo grosso per Dio? Ma pensi che la tua situazione sia troppo grave, troppo complicata? Dio che comanda le leggi della natura, le ha ordinate e Dio sovrintende ad esse, non ti potrà aiutare? Affidiamoci a Dio, per favore. Affidiamoci a Dio.